poi vogliono mandar giù Berlusconi, secondo me, per un semplice fatto, perché hanno in mente di fare il governo della trilateral con Mario Monti, un bel governo tecnico, Mario Monti presidente del Consiglio, così le banche avranno il loro uomo direttamente a Palazzo Chigi e potranno fare tutti i tagli che vogliono fare. Grazie.
Va bene, grazie. Liliana Gorini da Movisol, Movimento Solidarietà dei Diritti Civili, buonasera, che cosa ne pensa di quest'ultima telefonata? Il governo della Trilateral Commission in agguato in questo paese?
Purtroppo, buonasera intanto a lei e agli ascoltatori, purtroppo c'è questo pericolo, effettivamente non è un'esagerazione e noi abbiamo messo in guardia già da molto tempo sul nostro sito dal tentativo di formare un governo dei tecnici che sarebbe un governo in realtà che si fa riferimento alla BCE, alla dittatura della BCE, e abbiamo parlato espressamente di dittatura della BCE perché evidentemente l'obiettivo è quello di annullare completamente la democrazia parlamentare in Italia e far decidere, come diceva l'ascoltatore poco fa, alle banche, a partire dalla Banca Centrale Europea, il cui obiettivo, come era evidente nella lettera minatoria quasi di Draghi e Trichet al governo italiano, è quello di recuperare i soldi della bolla speculativa a costo e a spese dei cittadini italiani, così come hanno fatto con i cittadini greci. Quindi non è un caso che sia in Grecia che in Italia ci sia una crisi di governo subito dopo le misure imposte dall'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea. Ora, è evidente che non tutti sono d'accordo con un governo tecnico, è stato ribadito più volte, tra cui da Maroni, da Bossi, da altri esponenti. E c'è un'opposizione anche politica a questo tentativo non solo di commissariare il governo italiano, ma proprio di imporne uno del tutto artificiale che va contro la democrazia. Secondo noi l'unico modo per evitare questo tipo di governo tecnico è quello che l'Italia esca dall'euro e una sorta di default pilotato, come hanno proposto alcuni economisti, tra cui la Napoleoni e Savona, che significa un po' la soluzione come quello che ha fatto l'Islanda, cioè non garantire il pagamento alle banche internazionali come quelle francesi che hanno speculato sui nostri titoli di Stato, garantendo invece, e qui lo Stato deve garantire, i BTP, garantendo i rischi dei cittadini, cioè dei pensionati, delle persone che hanno investito in BTP per i loro risparmi, e chiaramente le pensioni, i titoli dei correntisti. Questa è una misura che la Roche ha proposto a livello internazionale, è quella famosa legge Glass-Steagall su cui si discute al congresso americano, e al di là di questa soluzione effettivamente la vedo nera, perché si sta parlando di un'assenza di un governo politico e di un'imposizione di misure tecniche dall'estero.
Allora, le notizie d'agenzia dicono che c'è un nuovo record storico per il rendimento del BTP decennale, che sale al 6,67%. Lo spread BTP Bund è a 487 punti base. Qualcuno in modo polemico dice che metà di questo spread è ascrivibile al Presidente del Consiglio con la sua sola presenza. Quanto c'è di vero, Liliana Gorini, in un'affermazione del genere?
Allora, io, come i suoi ascoltatori sanno, non sono una fan di Berlusconi.
Sì.
Purtroppo chi di showgirl ferisce, di showgirl perisce. E avrebbe
caso dovuto... Carlucci dimostra.
Esatto,
insomma,
mi sto riferendo a Emilio Carlucci, ma anche alcuni suoi ministri nel governo. Si circonda di persone che hanno bell'aspetto ma poca moralità politica e anche in generale, e non c'è da meravigliarsi che poi venga tradito. In un momento come questo, chiaramente che è una crisi internazionale peggiore di quella degli anni 30, della depressione degli anni 30, l'Italia avrebbe bisogno di un capo di governo e uno statista della statura di De Gasperi o di in Francia un De Gaulle, perché non è solo l'Italia, abbiamo dei buffoni anche altrove. Sarkozy crede di essere l'imperatore ed è in realtà un buffone. La Merkel non è Adenauer, Sarkozy non è De Gaulle e Obama non è Roosevelt. Avremmo bisogno di questo tipo di statistiche.
Ma manco Reagan, se volessimo proprio esatto, essere un po' più polemici. Esatto. Reagan comunque è stato l'ultimo che ha dato...
Questo è il tipo di livello di capi di governo di cui avremo bisogno per far fronte alla crisi e anche per reggere all'assalto della speculazione e delle imposizioni dei diktat della BCE. Purtroppo Berlusconi non lo è. Non vedo però nell'opposizione nessuno statista a questo livello, quindi la cosa mi preoccupa perché, come diceva l'ascoltatore prima, l'alternativa proposta da alcune parti è di affidare il governo a un tecnico, perché la soluzione, l'alternativa politica non la vedo io, ma non la vede neanche la sinistra. Sono stati i primi loro a dire non abbiamo un'alternativa pronta. Quindi si rischia di avere un governo dei tecnici invece di un governo politico, e gli unici economisti capaci di capire qual è la crisi e come uscirne che io vedo in questo momento in Italia sono Savona, Tremonti e la Napoleoni, quindi sicuramente non Monti, sicuramente non uomini chiamati al governo da Draghi, sicuramente non Luca Cordero di Montezemolo, e quindi da questo punto di vista concordo che Berlusconi ha sicuramente creato un problema d'immagine per l'Italia a livello internazionale. Però il problema d'immagine a livello internazionale ce l'hanno anche gli altri politici italiani, e non vedo in questo momento alternative credibili e immediate se non una decisione da parte di questo governo all'ultimo minuto, domani, quando si discuterà del rendiconto dello Stato, di assumersi la responsabilità di difendere la sovranità nazionale italiana e uscire dall'euro.
Allora, Liliana Guarini, io la interrompo perché ha evocato il professor Paolo Savona, e il professor Paolo Savona è qui con noi, è nostro ospite. Professore, buonasera, benvenuto su Radio Padania, grazie per aver accettato il nostro invito.
Niente, grazie a voi, buonasera.
Allora, partiamo parlando di questa situazione che sembrava, tra virgolette, essersi aggiustata dopo il G20 in qualche modo, e comunque sembrerebbe invece che si sia pronti per tornare all'inferno, tra virgolette, con le situazioni di casa nostra, con questo governo che non si sa se domani terrà. Che cosa accadrà? Qual è il destino dell'Italia, professor Savona?
Beh, mi sembra che sia la classica domanda, come si dice, da 100 milioni di dollari.
Che non abbiamo. Perché... Che non abbiamo.
Sì, ecco. Sì, sì. No, io penso che il problema sia rimasto sempre lo stesso, e ho il sospetto che non sia stato ancora esattamente messo a fuoco, perché noi stavamo fronteggiando una situazione in cui avevamo un deficit pubblico che continuava ad alimentare il rapporto debito pubblico PIL, perché avevamo necessità di emettere titoli aggiuntivi. Con la manovra 1, 2 e il maxiemendamento praticamente ci sono buone speranze di azzerare il deficit pubblico, quindi far cessare l'alimentazione dello stock di debito. Esatto. Però rimane il problema dello stock. I più negano che questo sia il problema principale, da allora si cercano i responsabili di una situazione che, a mio avviso, è sintetizzata da questa necessità, che non ha ricevuto ancora risposta.
Ecco, lei parla di risposta che viene a mancare, perché? Perché probabilmente ci sarebbero delle situazioni interne da fronteggiare, come per esempio rispettare il diktat, mi passi questo termine, inteso nella lettera della BCE, quindi i tagli, quindi l'avanzamento dell'età pensionistica a 67 anni, che creerebbe indubbiamente tensioni a livello sociale, qualsiasi parte politica andasse a governare. Ecco, detto questo, è vero quello che ho chiesto anche prima a Liliana Guarini di Movisol, il Movimento Solidarietà e Diritti di Lyndon LaRouche, che per esempio la metà di questo spread, di questo differenziale tra i titoli tedeschi e quelli italiani è dovuto alla sola presenza di Silvio Berlusconi, cioè via lui la situazione sui mercati migliorerebbe perché i mercati reagirebbero meglio. È vera questa vicenda oppure c'è qualcosa di...
quello che le ho detto, le dice che io non condivido, ma non condivido neanche i contenuti della lettera della BCE, come direi contenuti di urgenza. Certo, sono cose che l'Italia deve fare, ma non è possibile farli in questa situazione, chiamiamolo di equilibrio o disequilibri politici. Occorre tempo. Io penso che il mercato concentri, insisto nel dire, può darsi che la mia diagnosi sia sbagliata, tutta l'attenzione sono i rischi di default, i rischi di insolvenza sul debito pubblico italiano, perché ti cresce sempre più il costo, quindi tu fai una manovra per azzerare il deficit, si innalza lo spread, il deficit si riapre, tu devi fare altre operazioni, altre manovre deflazionistiche, e quindi entri in un circolo vizioso, chiamiamole alla greca, dove noi ci troviamo. Quindi io, allora, a questo punto, più che dare una risposta io, perché ce l'ho, a mio avviso bisogna attivare tutti gli strumenti per ridurre lo stock, che sono cessione in blocco del patrimonio pubblico, usando le tecniche che a un certo punto sono state anche ampiamente discusse e che ha avuto nel professor Guarino l'iniziatore di queste proposte, oppure la proposta Monorchio che dice mobilitiamo su basi volontarie il patrimonio immobiliare, il mobiliare privato, oppure anche il ricorso a un prestito forzoso. Cioè, se mettiamo insieme questi provvedimenti e riusciamo a abbattere il rapporto debito pubblico PIL dell'ordine di 400-500 miliardi, a mio avviso, se il mercato continua ad avere uno spread elevato, significa o che effettivamente c'è un complotto internazionale contro la nostra economia, oppure che i problemi principali sono proprio collegati a questo governo. Ripeto, questa seconda ipotesi io non la accredito. Per quale motivo non facciamo l'operazione di cessione del patrimonio pubblico? Perché gli interessi politici sono troppo legati sul patrimonio pubblico? Perché la gente vuol continuare a prosperare sulle imprese di Stato e sull'impresa, non la gente, la politica, certo, vuol continuare, certo, a prosperare sulle industrie di Stato o sui beni pubblici che non possono essere ceduti. Io veramente partecipo in questi giorni a riunioni anche privati autorevoli e ogni volta mi ritrovo a dover discutere di toccare le pensioni, toccare la flessibilità e quindi licenziamenti, tutti questi argomenti che a mio avviso sono importanti, ma non sono i più urgenti. Bisogna spuntare la speculazione facendo una grossa operazione di abbattimento del rapporto debito pubblico PIL.
Quindi quel patrimonio pubblico che è stato stimato intorno ai 1.000 miliardi, se non ci è sembrato di capire male.
400, 1.000 è un po' troppo.
Non è un po' troppo, ma forse probabilmente lei si riferisce solo alle aziende, quindi non solo alle aziende di Stato.
No, le aziende di Stato sono stimate nell'ordine di 70-100 miliardi, il resto è patrimonio immobiliare. No, è 400 l'operazione, però oggi non riesce a collocare il tutto, però se lo mette presso una nuova società che può emettere obbligazioni, l'operazione si può fare, insomma, 50 miliardi di capitale e una leva finanziaria di 3, lei porta a casa 200 miliardi per rimborsare il debito pubblico. Gli altri 200 in parte prestito forzoso, che significa però obbligo di rimborsarlo con qualche garanzia, ecco, questo è importante. Io ritengo che l'operazione finanziaria possa essere fatta e che debba essere fatta, solo che non viene considerato l'aspetto principale. Da questo punto di vista la lettera della BCE, che ripeto è corretta nei contenuti, non è la risposta che dobbiamo dare agli attacchi speculativi. Gli attacchi speculativi sono alimentati dal sospetto che si è creato un circolo vizioso per cui l'Italia, come la Grecia, dovrà non rimborsare il 50% del suo debito.
Ho capito, da qui diventa il prospetto di rischio di insolvenza fa agitare i mercati, questa è la chiave di lettura. Professor Savona, questa idea del Presidente del Consiglio di far certificare ogni 3 mesi il bilancio italiano dal Fondo Monetario Internazionale, secondo lei è una buona idea? Può portare, come ha detto qualcuno, a un'ulteriore cessione di sovranità nazionale a organismi superiori non eletti da nessuno? Oppure potrebbe essere davvero salvifica, mi passi questo termine, nei confronti delle altre agenzie di rating?
Io la considero una buona pensata, però è una buona pensata mettendo le due insieme. L'Europa, che ovviamente è più severa perché c'ha fissazioni di tipo fiscale, direi di equilibri fiscali, e il Fondo Monetario Internazionale invece, che è notoriamente più aperto al discorso dello sviluppo. Quindi per certi versi, avendo due controllori, riesce a ottenere un maggiore, direi un equilibrio maggiore nelle posizioni che verranno prese. Naturalmente, evidentemente che questo qua comporta delle limitazioni alla nostra sovranità, ma mi scusi Ortalli, noi ci siamo già alle limitazioni della nostra sovranità, perché non siamo più in grado di manovrare moneta, tassi dell'interesse e fisco, e quindi inevitabilmente dobbiamo cercare di risolvere in altro modi, e torno quindi al discorso della cessione del patrimonio e mobilitazione del patrimonio privato. A questo punto possiamo recuperare dei margini, perché abbattere 400 miliardi, supponiamo, di debito pubblico, che oggi magari ci costa ancora il 4,5, ma presto ci costerà il 6%, significa 6x4, 24, che noi al termine della storia abbiamo aggiustato di 24 miliardi, che sono circa 2 punti di PIL, il deficit pubblico. A questo punto abbiamo un circolo virtuoso, perché i 2 punti che recuperiamo risparmiando sugli interessi creeranno un avanzo primario che abbasseranno ulteriormente il rapporto debito pubblico PIL. A questo punto veramente potremo sapere, e ripeto il mio punto, se siamo di fronte a un complotto internazionale, che allora dobbiamo rimboccarci le maniche e fare tutti ovviamente quello che si deve fare, trascurando per il prossimo anno, anno e mezzo, ogni genere di conflitto politico tra le forze, oppure effettivamente dobbiamo pensare che il mercato si appaga nelle sue valutazioni e decide che il nostro spread può scendere dal 4,5 al 2%, che sarebbe un livello tollerabile.
Professor Savona, le faccio un'altra domanda da 100 milioni di dollari, e chiedo sostegno anche a Liliana Gorini in questo caso, ma uscire dall'Unione Europea, uscire dall'euro per l'Italia sarebbe un vantaggio? Potersi riappropriare della politica nazionale, di scelte autonome, quindi a livello politico, per il futuro di questo paese, sarebbe una soluzione interessante per migliorare la situazione?
Guardi, un anno fa, quando non eravamo sottoposti all'attacco speculativo, come lei sa, sono stato uno che ha offerto a petto nudo agli altri questa proposta.
L'unico. Se possiamo dire dei big, mi passi questo termine, questo
e poi l'avevo posto il termine, dice, quando andiamo al tavolo delle trattative devono temere che noi usciamo, perché qua alla fine della storia chi ha più interesse a mantenersi l'euro è la Germania, perché le cose vanno bene, insomma, e quindi diventa potere contrattuale una minaccia di questo tipo. Ha visto come hanno girato le cose con la Grecia quando a un certo punto Papandreou ha detto andiamo al referendum? Però a me questi giochi non piacciono tanto, d'altronde non è mia competenza.
Posso chiederle un aiuto, professore?
Sono un economista.
Posso chiederle un aiuto semplice? Perché faceva così paura questa richiesta di referendum? Addirittura la banca centrale giapponese aveva garantito che avrebbe continuato ad acquistare i titoli del Fondo Salva Stati Europeo nonostante la proposta di referendum greco. Perché ha fatto così paura? Molti ascoltatori si fanno questa domanda e non riescono a trovare risposte.
Beh, molto semplice, il fischio di chiusura delle partite di calcio, il gioco è finito e probabilmente iniziava lo sgretolamento dell'euro. Da questo punto di vista i più preparati sono proprio i professionisti della moneta, che è la Banca Centrale Europea, la quale si è sempre opposta addirittura a prendere in considerazione che non venisse rimborsata una quota del debito pubblico greco, e si sarebbe immediatamente trasferito all'Italia, insomma. Il referendum significava, ci sono i sondaggi, che la Grecia chiedeva di uscire dall'euro, e guai se a un certo punto si fischia alla fine di una dura partita come quella della unificazione politica europea, e alla fine vanno via tutti. Quindi il discorso per quanto riguarda l'Italia in questo momento, noi non possiamo più agire dicendo allora noi usciamo, perché siamo sotto attacco speculativo, allora avremo un doppio attacco speculativo, quello che ci hanno fatto perché non abbiamo risolto i problemi del rapporto debito pubblico PIL, più i sospetti che non riusciamo ad azzerare il deficit di bilancio pubblico, e una nuova crisi legata al fatto che nonostante abbiamo provato a rimanere nell'euro non ci siamo riusciti. Allora veramente è la Caporetto della Italia repubblicana.
Ecco, professor Savona,
posso aggiungere, visto che mi ha chiamato in causa, c'è una terza opzione che forse sarebbe la più fattibile, però è chiaramente un'opzione che non può decidere l'Italia da sola, ed è quella di mettere fine alla speculazione tornando alla legge Glass-Steagall voluta da Roosevelt nel 1933, quindi separando banche commerciali da banche d'affari, in discussione attualmente al Congresso americano e proposta anche da, per esempio, dal capo dei socialdemocratici tedeschi Dagmar Gabriel e dai socialisti francesi in Francia. Purtroppo se ne parla poco finora in Italia e chiaramente è la soluzione che ha proposto la Rusfi già anni fa. Sarebbe un modo per coprire la speculazione alla base, quindi non solo quella contro i nostri titoli di Stato, ma anche quella che ha creato una bolla speculativa che è 10 volte il PIL mondiale. E contemporaneamente in Germania, devo dire, l'opzione euro non è così apprezzata come sembra. Ci sono proposte di ritorno al marco anche in Germania e la Corte Costituzionale tedesca ha appena decretato, per esempio, che la commissione segreta di soli 9 membri del Bundestag che doveva decidere sulle questioni del fondo salva stati non è costituzionale e che bisogna tornare a una decisione in aula o almeno in commissione finanze che sia pubblica. Quindi ci sono molti dubbi sull'euro anche in Germania, cioè, molti tedeschi rimpiangono il marco perché hanno la sensazione con l'euro e col fondo cosiddetto salva stati, che in realtà è un fondo salva banche, di finanziare loro come tedeschi tutto il problema del debito sovrano a livello europeo. Quindi diciamo il problema non è solo italiano, ce l'hanno anche in Germania e credo che se ci fosse una proposta di mettere fine a questo strapotere della BCE, molti governi europei sarebbero favorevoli.
Professor Savona, che cosa ne pensa? E tra l'altro aggiungo anch'io una riflessione, qualcuno ha detto la BCE pone dei vincoli perché è alimentata con soldi prettamente tedeschi, quindi i tedeschi non vedono di buon occhio questa mala gestione dei conti, sia greci che italiani del cosiddetto Club Med, aggiungo questa riflessione in più. Che cosa ne pensa di quando ho detto da Liliana Gorini, di Movisol?
Intanto è la conferma che esistono strade alternative per affrontare il problema della crisi monetaria, dei debiti sovrani e dello sviluppo europeo. Si richiede tempo e questo è il problema di fondo, primo. Secondo, è giusta la riflessione, anche se i sondaggi dicono che metà ancora del popolo tedesco sta, credo che sia il 53% a favore dell'euro, il 47% contro, ma il problema è che i problemi che dobbiamo affrontare non è che siano facili da essere percepiti dall'elettore o dalla pubblica opinione, mentre è chiaro nella mente della Merkel e dei gruppi dirigenti tedeschi che alla fine se loro si trovano in queste condizioni di vantaggio con l'attuale istituzione della Banca Centrale Europea da un lato e del mercato unico dall'altro, evidentemente il sistema funziona a loro favore. Quindi penso che la lungimiranza della Merkel, io ci tengo a stare nell'euro, sia maggiore della possibilità di percepire i vantaggi da parte del popolo. Quindi certamente si può fare qualcosa, ci ha provato Draghi, col Financial Stability Board a spuntare un po' le armi della speculazione. Naturalmente l'ideale sarebbe che loro regolassero severamente il mercato dei derivati, che poi è quello che ha creato tutti i problemi e che li crea tuttora nel campo della speculazione. Noi abbiamo agito impedendo la speculazione scoperta, però non si sa quanto possa reggere in una situazione in cui gli altri stati non lo fanno e quindi noi comunque sia sul mercato di Francoforte qual è la valutazione del debito pubblico italiano noi non la possiamo controllare, né d'altronde stampando la moneta siamo in grado di fronteggiare la speculazione. Io penso che il giudizio dato molto severo prima della Banca Centrale Europea non tenga presente che col Trattato di Maastricht e vari accordi che si sono seguiti dopo, la Banca Centrale Europea ha un unico obiettivo. È già fatto molto, cioè il fatto che compri i titoli di Stato sul mercato secondario, lavorando su un passaggio dell'articolo 106 del trattato, è direi già un atto di coraggio che Trichet ha fatto nel momento in cui se ne andava. Com'è, tutto sommato, è stato un atto di coraggio quello di Draghi di abbassare 25 centesimi. Quando sei sotto attacco speculativo, in genere non si toccano le variabili principali. Comunque, a parte, direi, questa diversa valutazione che io do dei comportamenti della Banca Centrale Europea, e non perché è pieno di gente che io stimo e di miei amici, ma perché in effetti quello che occorre è una vera riforma della Banca Centrale Europea, una vera riforma dei mercati finanziari in Europa, sulla quale stiamo lavorando, ma è uno dei tanti aspetti del perché noi non riusciamo a raggiungere un accordo in Europa per fare il passo ulteriore di muovere verso un'unione politica, e questo è ciò che ci manca. E quindi in questo momento il mercato, a parte, direi, l'attacco sull'Italia, nei confronti dell'Europa vuol sapere se l'euro è una moneta con dietro uno Stato vero e proprio, oppure è una finzione economica che poi si differenzia da Stato a Stato, perché quando l'Italia paga il 6% e il Regno Unito paga 3,5 punti, la Germania paga 3 punti al proprio debito pubblico, significa che non esiste un'unica moneta.
È vero.
Ma ne esistono tante quante sono i tassi dell'interesse, perché in teoria il debito pubblico italiano dovrebbe essere garantito. Perché non lo è? Perché non c'è l'unione politica. E per questo occorre tempo. Io spero che noi ci arriviamo. Certo, Ortalli, se noi non arriviamo a questa soluzione, passato questo momento, cioè fatta l'operazione sul debito pubblico, passato questo momento di attacco speculativo, io sarei per uscire dall'Europa.
Ecco, professor Savona, siamo in conclusione, mancano 3 minuti, però un'ultima domanda gliela voglio fare. Ecco, visto che lei ha citato questo deficit di unione politica, la mia domanda è questa: ma questa situazione probabilmente non è stata voluta per far crescere altre economie in altre parti del pianeta a scapito dell'Europa? Un'Europa che avesse anche avuto una guida univoca a livello politico avrebbe potuto dire la sua.
Certo.
Non è che forse questa mancanza di unione politica sia stata voluta? E poi, seconda domanda, professor Savona, lei ha fatto parte di un esecutivo tecnico molto importante. Ci crede negli esecutivi tecnici? Magari domani potremmo avere, domani martedì, perché ci ascolta anche in replica, domani martedì 8 potremmo vederne materializzato uno nuovo. Che cosa ne pensa?
Allora, intanto sul primo quesito, certamente se ci fosse un'unione politica e una banca centrale che a un certo punto raggiungesse un accordo con questa unione politica per avere tutte le garanzie che non viene travolta dagli eventi e facesse il lender of last resort, se il mercato ti chiede 2.000 miliardi e non i 1.000 del Financial Stability Forum o fondo, come si chiama,
esatto,
ne stamperebbe 2.000. Gli Stati Uniti perché sono più solventi pur avendo un debito pubblico che incomincia a sfiorare le dimensioni di quello italiano? Perché stampano i dollari. E siccome sul titolo c'è scritto pagabile al portatore in dollari, se ci fosse scritto da noi pagabile importatore in lire, noi oggi saremmo praticamente in condizione di rimborsare il debito pubblico. Non lo possiamo fare, noi ci teniamo ad averne un altro. Quindi questa è la prima risposta. La seconda è il governo tecnico. Guardi, io, pur avendo partecipato a un governo tecnico, avendo fatto un'esperienza meravigliosa, anche se ovviamente traumatica, perché dal punto di vista fisico è stata una cosa tremenda, io penso che se il governo tecnico ha successo, la gente perde fiducia nella politica. Se il governo tecnico non ha successo, perde la fiducia sia nei tecnici che nella politica, ed è un disastro. Per cui comunque sia è un rischio. Io preferisco i governi politici, non i governi tecnici.
Secondo lei domani come finirà?
Non lo so. Credo che lei abbia migliori informazioni delle mie.
Allora stiamo messi bene, professore. Io la ringrazio davvero per essere intervenuto, è sempre
grazie
gentile, sempre esaustivo nelle sue considerazioni. Grazie al professor
grazie
Paolo Savona, buon lavoro e alla prossima.
Grazie.
Liliana Guerini invece non la saluto, perché la ritroveremo nella terza parte di Che aria tira, con le riflessioni su quanto detto dal professor Savona. Liliana Guerini è pronta? Sì.